Vogliamo cominciare da oggi ad affrontare il tema dell'ansia e delle preoccupazioni. L'ansia è sicuramente una delle problematiche più diffuse nel nostro tempo. I psicofarmaci e gli ansiolitici sono i medicinali più venduti, a dimostrazione che questa problematica è molto diffusa nell'essere umano oggi. Il Signore ha una risposta anche per questo problema che affligge molte persone. Vogliamo cercare di valutare o di fare delle considerazioni per poter in primo luogo riconoscere se in noi esistono certe realtà, in secondo luogo per andare da Gesù Cristo per trovare un rimedio. Ricordiamo che il Signore non ci impone dei precetti per il gusto di comandare, ma ci indica una guida, ci indica una direzione, andando per la quale noi sperimenteremo un beneficio personale. Il Signore ha detto: sono venuto a darvi vita e vita abbondante. Oh, Gesù è un grande bugiardo, è venuto a prenderci in giro o dice la verità. Dobbiamo scoprire chi è questo Gesù Cristo per sperimentare che ciò che lui dice è verità. Dopodiché lo comunichiamo anche agli altri con una forza e un entusiasmo particolare. Non è soltanto comunicare una fredda dottrina, ma è comunicare una realtà viva, vissuta, percepita, ciò che Gesù ha fatto, sta facendo per me. E in questo modo invogliare altri a seguire i precetti del Signore, perché hanno come fine di darci vita, vita abbondante. E leggiamo questo passo: Gesù acqueta la tempesta. Ripeto, Marco 4, versetto 35. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo presero, così com'era, nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché ella già si riempiva. Ora gli stava a poppa, dormendo sul guanciale. Discepoli protestano e gli dicono: Maestro, non ti curi tu che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Ed essi furono presi da gran timore. Si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? In questo episodio vediamo l'atteggiamento di Gesù Cristo, che sicuramente per noi è inavvicinabile, ci sembra una persona al di fuori della realtà. Sta imperversando una grande tempesta, le onde sono molto minacciose, la barca si riempie di acqua. Il Signore dorme, rilassato, e quando si sveglia, perché viene svegliato, non pare preoccuparsi, non pare teso, nervoso, inquieto. Non dice: come faremo adesso? Dice che scricchiò il vento e placò il mare. Poi si meravigliò con i discepoli: ma perché avete una paura simile? Dov'è la vostra fede? Ci sembra un pochino esagerato. Noi vogliamo cercare di essere un po' realisti, no? Se vogliamo essere onesti diremmo: è un po' esagerato. Mi sembra impossibile pretendere da noi un certo comportamento. Come faremo a stare calmi e quieti in mezzo a una tempesta, quando La nostra stessa vita è messa in discussione. Noi non possiamo pensare di arrivare al livello di Cristo, ma possiamo pensare di cambiare in meglio il nostro atteggiamento interiore, migliorare, ridurre ansie e preoccupazioni, non eliminarle. C'è chi si stupisce se un credente è un po' ansioso, un po' preoccupato. Questo tale forse ha dimenticato che siamo degli esseri umani. E i discepoli, gli apostoli, pur avendo passato anni con il Signore, tre veramente, manifestavano ancora tendenze umane. Non per questo Gesù li ha cacciati via, pensando, ho scelto male, ne cambierò, ne prenderò altri 12. Non ha fatto così. Siamo degli esseri umani, prendiamone atto, non prendiamolo come giustificazione. Ah, siccome sei umano, sai, però, no, nemmeno questo è giusto. E poi chi ci giudicherà sarà il Signore, non sarà la nostra autogiustificazione. Siamo umani, ma non autogiustifichiamo, cioè, scusa voi, ma siamo umani. È chiaro che ho fatto così, no. Siccome siamo umani, possiamo cadere. Facciamo difficoltà a raggiungere il livello che Gesù ci chiede. L'importante è che noi camminiamo in questa direzione, che vogliamo imparare, che vogliamo cambiare, che vogliamo migliorare, liberarci in progressione. Il Signore certo era così calmo perché evidentemente confidava in un modo totale in Dio. Era sicuro che non gli sarebbe capitato nulla al di fuori della volontà del Padre. Sicurezza totale. Era Cristo. E poi non aveva niente da perdere, né beni, né temeva neanche di perdere la vita, perché per questo era venuto. Grande fiducia in Dio, Dio ha sotto controllo, grande sottomissione al Padre, ciò che Dio permetterà io accetterò. Non temeva di perdere niente, né la casa, né i suoi beni, né il conto in banca e neanche la propria vita. Questo gli concedeva un grande rilassamento. Più noi possediamo, più ansiosi siamo. Meno possediamo, meno ansiosi siamo. Questa è una regola. I discepoli invece sono molto attesi, molto ansiosi. Di norma, quando il mare è calmo, non diventa improvvisamente agitato. Il vento incomincia a soffiare e le onde, un po' alla volta, aumentano di intensità, non è mai una cosa di colpo. I discepoli quindi era da un po' di tempo che stavano lottando contro questo mare. E quando si rendono conto che non ce la fanno più, che stanno forse per affondare, chiamano il Signore Gesù Cristo. Quando noi siamo ansiosi, preoccupati all'estremo, facciamo fatica ad andare dal Signore Gesù Cristo, perché siamo tesi a portare avanti una nostra convinzione, un nostro modo di essere, per impedire che l'ansia rimanga o cresca. Cerchiamo di eliminare una certa situazione in modo tale che ci possiamo rilassare, quindi ci sforziamo noi per trovare un rilassamento, per impedire una certa situazione. E anche i discepoli, logicamente, presi dalle loro ansie, di perdere la barca, che era per loro la vita, la barca. era il loro strumento di lavoro, di perdere la propria vita, si affannano per domare la tempesta, perché hanno questa preoccupazione davanti, la barca affonda, noi moriamo, e vogliono impedire che ciò avvenisse, quindi si sforzavano da soli. Eppure avendo il Signore lì vicino, non l'hanno cercato subito, talmente presi a cercare di vincere quel momento angoscioso, per impedire che capitasse quello che loro temevano. Si sono dati a operare, ad affannarsi. Il Signore era lì e non lo cercavano neanche. Noi abbiamo il Signore dentro di noi. E a volte le nostre ansie ci prendono in modo tale che ci portano ad agire per ottenere questo, impedire quell'altro, e non ci ricordiamo che il Signore abita dentro di noi. Non ci ricordiamo che il Signore, capace di acquietare le tempeste, abita dentro di noi. E non lo cerchiamo, talmente presi a impedire che avvenga questo o quello, a rimediare una situazione, a portarla avanti come intendiamo noi. Non ci ricordiamo del Signore che abita dentro di noi, che sta vicinissimo. Lo lasciamo lì per dormire. E poi quando magari siamo arrivati a un punto tale di sfinimento, ci viene in mente che forse il Signore si potrebbe aiutare. E così i discepoli vanno. Signore! Ma non ti rendi conto che noi periamo e tu continui a dormire? Se perché non hai mai svegliato prima? Se uno dorme, non vede nulla. Se perché non hai mai svegliato prima? Perché non mi hai cercato prima? Noi spesso facciamo così, non lo cerchiamo, ci affanniamo per nostro conto, per impedire questo, impedire quello. Non cerchiamo il Signore, poi ci arrabbiamo alla fine, ma perché non sei intervenuto? Lui mi risponde, perché non mai cercato? E sul fatto perché non l'ho cercato potremmo qui ampliare un altro discorso. L'ansia, la preoccupazione forte, ci impedisce di andare al Signore. Perché ci mette un'ulteriore ansia di risolvere la cosa subito, a nostro modo. E non ci fa ricordare che c'è il Signore, non ci porta a cercarlo. Le cose peggiorano e noi ci arrabbiamo col Signore dopo la fine. Quindi le ansie sono altamente negative, perché ci mettono uno squilibrio interiore, uno stato veramente di tensione che ci impedisce a volte di ragionare correttamente, di valutare bene le situazioni, di capire cosa è meglio fare, e ci impediscono di andare al Signore, perché ci portano ad affannarci. Nessuno pretende che da domani ci mettiamo lì a fare il pavimento e cercare il Signore subito, ma vogliamo soltanto riflettere e riconoscere chi siamo, per dire: Signore, ho capito, io sono così anch'io, aiutami, vengo da te, devo cercarti, ho bisogno di te, mi ricordo che tu ci sei. Poi il Signore ci insegnerà tante lezioni, sicuramente. Anche nel racconto qui di Marta e Maria, no? Dice: Marta era affaccendata intorno a molti servizi. Ebbene, dice al Signore: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Un altro caso in cui Marta è ansiosa, è affannata, deve mostrare un qualche cosa. Non è scritto? Possiamo immaginare che stava servendo o preparando, non si sa bene, il pranzo, la cena. Voleva che il Signore fosse contento di lei. Non voleva dare una cattiva impressione, dice non le metterò qui sul piatto due fettine di prosciutto e un pezzo di taleccio. Cosa penserà di me? Allora si mise a fare qualcosa di più complesso, che potesse piacere magari di più. Sentire forse anche la colazione, non voleva che il Signore rimanesse scontento di lei, ora si affannava lì a preparare. L'affanno forse, l'ansia per non essere apprezzata a sufficienza, il timore di qualche giudizio negativo forse, l'ansia del giudizio negativo, del non fare bella figura, dove la porta? La porta andare in cucina, ma il Signore era in salotto. La porta allontanarsi dal Signore. L'ansia ti porta a voler risolvere ciò che per te è importante, o a togliere quel peso che ti trovi dentro, per sollevarti un attimino, ma ti allontana dal Signore. Gesù glielo dice, Marta, hai fatto una cattiva scelta. L'ansia ti ha allontanato da me. E loda Maria, che magari aveva pensato gli faccio due uova sode e se ne fa la pioggia. Maria, non lasciandosi vincere dall'ansia, rimase accanto al Signore. In dipendenza, in ascolto, per ricevere l'insegnamento adeguato. E quando l'ansia ci domina, ci prende, ci porta a volere quindi risolvere con i nostri sforzi certe situazioni, e man mano che noi ci sforziamo l'ansia aumenta perché non sappiamo se forse riusciamo o non riusciamo, e non vediamo il Signore che ci appoggia in questa nostra scelta. Andiamo dal Signore: ma che stai facendo tu, Signore? Non vedi che sono qua da farata, nessuno mi aiuta. Non ti importa che mia sorella stia lì a perdere tempo. Andiamo qui a lamentarci dal Signore. Perché non ci appoggia nel dare ascolto alle nostre ansie? Ma il Signore è venuto a vincere le nostre ansie, non a dare ascolto alle ansie. Non a farci governare dall'istinto umano carnale e peccaminoso, per soddisfare i nostri bisogni interiori. È venuto per vincere. Allora Marta disse: il Signore non mi capisce. Lo sto facendo per lui. Mi sto affannando in cucina per preparare una lepre in salmino, che il mio piatto porta, perché sia contento e soddisfatto di me, e mi dice: Marta, tu sei affannata in cose che non servono. Mi capisci? E loda mia sorella che non sta facendo niente. Strano, sì. La realtà è che Marta non lo stava facendo per il Signore. Stava facendo per evitare una propria ansia che il Signore forse non avrebbe gradito, doveva solo devastare. E vorrebbe che il Signore, voleva allora che il Signore operasse insieme a lei nel liberarsi di quell'ansia che aveva, dando ascolto però all'ansia. Signore invece è venuto per farci vincere le ansie, per non essere condizionati dall'ansia, per non correre dietro alle nostre ansie, per essere liberi dall'ansia. Il Signore ci offre la soluzione. Non viene per assecondare i nostri intenti, o i nostri difetti, o le nostre ansie. Viene per darci la vittoria e farci campare meglio, più liberi. Quando uno è libero lo sente dentro, lo canta, lo grida. Ci sta troppo bene quando sei libero dentro, e chi l'ha sperimentato lo sa, gli altri forse non capiscono cosa sta succedendo. Marta non capiva, come Maria, c'è qua il Signore, tu stai lì a far niente, ma che cavolo fai? Non lo capiva. Maria era libera dal bisogno che Gesù la provasse per quel pranzo succulento preparatogli. Si era provata lo stesso, anche se non gli dava niente. Era libera e poteva stare ad ascoltare, a ricevere, alimentarsi, fortificarsi e poi dare agli altri. Le ansie ci allontanano dal Signore e ci portano a pretendere che il Signore ci assecondi. E se non lo fa, ci arrabbiamo, come abbiamo letto in questi due episodi. Dio ci vuole liberare dalle ansie, vuole aiutarci a riconoscere quando siamo ansiosi. Poi porteremo in seguito alcuni esempi pratici, in modo tale che la nostra razionalità, la nostra ragione abbia sotto controllo la situazione e valuti cosa è buono e cosa è cattivo. Quando l'ansia mi prende è come avere una forza dentro che mi trascina e non c'è ragione che tenga, non c'è valutazione. Sei trascinato dietro questa forza, questa pressione interiore. E non puoi certo valutare questo è buono, questo è cattivo. Signore, aiutami qua, aiutami. Ascoltare la voce del Signore. E quando non si ascolta la voce del Signore, si finisce in una situazione, dico lo cieco, in una qualche situazione negativa, di maggior sofferenza. Liberati dalle ansie o, avendo le ansie molto ridotte, possiamo dare alla ragione il suo posto principale, valutare, discernere, capire, decidere e così evitare di fare tante cose negative per noi, sospinti da un sentimento, da un'emozione, da un'ansia, da una spinta interiore, così, senza controllo. È come una barca senza timone, dove andrà a finire? La ragione è il nostro timone. Le emozioni sono come le onde del mare che ti sbattono di qua, ti sbattono di là senza timore e tu non sai dove andare. Il vento serve, il movimento ondoso serve, ma ci vuole il timone, che riesce a sfruttare vento e moto ondoso per andare dove decidiamo noi, non dove vuole il vento o le onde. Perché ti sbattono sugli scogli, sicuro. Signore è venuto a darci vita e vita abbondante. Noi forse non, a volte non capiamo bene queste cose. Sono un po' troppo al di là del nostro vivere quotidiano. O talmente abituati a camminare in un certo modo che non pensiamo neanche di poter cambiare. O non pensiamo neanche di dovere cambiare. L'istinto ci governa. Oh, è troppo faticoso andare contro l'istinto. Ho sempre fatto così e farò sempre così. L'istinto mi dice vai là e io vado là. Mi dice adesso vai di qua e io vado di qua. Spesso si vive così. Il Signore ci vuole dire, io vi indico una strada da percorrere che è quella giusta. Prendetela, ascoltatevi e sperimenterete il benessere di quella via che vi ho indicato. Che non è certo la via dell'istinto, dell'emotività, della passionalità, dell'ansia, dell'angoscia, non è certo quella la via. Ma è la via del controllo dello spirito sulla nostra vita. Controllo che io desidero, io voglio. E non mi sento per questo distrutto come persona. Possiamo distinguere magari tre aspetti. Uno, il timore o la paura. L'altro, l'ansia e la preoccupazione. Prendiamo un esempio. Se dovesse succedere un terremoto adesso, che sentissimo lo stabile ondeggiare paurosamente, ci viene paura. Ma non sempre la paura è negativa. La paura mi spinge ad andare fuori, uscire dall'edificio, stare all'aperto e di conseguenza in salvo. Perché se rimango qua, forse mi crolla tutto, muoio. La paura mi spinge a uscire. E a volte una cosa che ti viene da sola, automatica, tu sei qui, ti trovi improvvisamente in piedi, fuori dalla porta. Non hai neanche pensato a quello che stai facendo. È l'istinto che ti porta. In questo caso non è del tutto negativo. La paura, il timore a volte ti salvano la vita. C'è un terremoto, oscillando l'edificio, prendo paura, vado fuori. Mi spinge a uscire. La paura è anche un istinto positivo all'aspetto positivo, anche all'aspetto negativo. Cioè. È un sentimento anche positivo di sopravvivenza. Se vedo arrivare per la strada una macchina velocemente verso di me, mi sposto. È un istinto di sopravvivenza. L'ansia, invece, quindi la paura è il concetto di un pericolo reale. Sta tremando l'edificio, sta oscillando, qui c'è un terremoto, un pericolo reale. Mi porta a salvaguardarmi, a salvarmi, vado fuori. Ma l'ansia è il temere un pericolo irreale, che non esiste, che immagino che possa esistere, ma non esiste. Terremoto oggi. L'ansia mi dice, adesso vado a letto a dormire e se capita un'altra scossa di terremoto, forte, penso, immagino che possa succedere ancora una volta il terremoto, ma non sappiamo se succederà. E allora non dormo di notte per l'ansia. Addirittura starò fuori casa, magari fuori al freddo, con una coperta, dentro la macchina, perché ho un'ansia tremenda che ricapiti il terremoto. si ripresenti e io rimanga sotto le macerie di casa mia. È l'ansia. Pensare a un pericolo futuro che forse non succederà mai, che potrebbe succedere. Quindi l'ansia mi mette in una condizione di temere che succeda un qualcosa nel futuro, ma non so mai se capiterà, quindi uno stato di tensione costante. Mentre la preoccupazione, passato il terremoto, mi porta ad andare in casa mia a controllare le eventuali crepe per valutare se è opportuno intervenire, perché se la casa può crollare davvero, mi porta quindi a valutare una situazione per prendere le misure del caso. Sono preoccupato perché la casa magari ha avuto dei danni particolari, gravi, allora controllo. Ma l'ansia mi dice, anche se la casa è a posto, non ha crepe, io non ci entro più, perché se mi capita ancora una scossa del genere, io ci rimango sotto, non ci entro più. Paura di un qualcosa che forse non succederà mai. È comprensibile questo, può succedere, vediamoci. Però ti porta a fare delle azioni che magari ti condizionano pesantemente la vita. Quindi c'è paura, timore, che è anche positivo, ti salvaguarda. L'ansia che ti mette in una tensione temendo un qualcosa nel futuro che forse mai succederà. La preoccupazione mi porta a valutare, a considerare le conseguenze e a prendere provvedimenti. L'incosciente è quello che ritorna in casa sua senza controllare. O anche perché ignora le possibili conseguenze di un terremoto, lo ignora e allora non sa, che l'ignoranza purtroppo a volte ci causa un sacco di guai. Il Signore non vuole che siamo ignoranti, vuole che sappiamo, che capiamo, e di conseguenza già. Oppure sento per alcuni giorni, non so, dolore allo stomaco, la paura di una grave malattia mi porta dal medico. La paura mi porta dal medico. Mi porta da chi può aiutarmi. Mi salvaguarda. Paura di una malattia grave. Il medico mi guarda, eccetera, eccetera, mi dà le sue medicine, ritorno a casa, male, continuo. Arriva l'ansia. Cosa avrò? Sarà un tumore. Avrò un mese di vita. Non ce la farò più. Non ne uscirò più fuori. Ah, c'è un tumore scuro. L'ansia. Temere una malattia che forse non c'è. E così tu sei inquieto, teso, nervoso. Non dormi di notte. Non riesci a fare più nulla. Non ti concentri su niente. L'ansia. Morirò di tumore, il dolore, la sofferenza, operazione. Corri con la mente, con la fantasia. La paura mi porta dal medico, giusto? Per salvaguardarmi. È un aiuto. C'è poi chi dice, mal di stomaco, si... C'è chi per paura, l'angoscia che il medico gli possa dire guarda che c'è una malattia allo stomaco, fa finta di niente. Quindi l'angoscia di venire a sapere di essere malato mi spinge a sottovalutare tutto, a far finta di niente. E poi se ti fa male davvero non so quanto resiste. Però si tende. A La paura c'è e ti porterebbe dal medico, ma l'angoscia che il medico ti dica guarda che sei malato ti porta a non sentire neanche la paura, la soffochi, la nascondi chissà dove e ti dimostri indifferente, passerà. Noi siamo tutto un complesso di ansie, di angosce, di preoccupazioni. Il Signore vuole darci un po' di tranquillità. Dice la pace che supera ogni intendimento. Quindi la pace che il Signore ci vuole offrire, che non sarà perfetta qui su questa terra perché è evidente, sarà perfetta solo dopo, se no nessuno aspirerebbe al cielo, stiamo benissimo qua, chi pensa al cielo, nessuno. Vi offro la mia pace. La pace che supera ogni intendimento, che gli altri non riescono a capire, ma tu hai un cancro e sei tranquillo? Non è possibile. Può succedere che un cristiano maturo, ripieno di Spirito Santo, può affrontare certe cose con una certa serenità. Perché tanto ce l'hai lo stesso. Non è che l'ansia perché hai un tumore, pensando chissà quali conseguenze ti tolga il tumore, ce l'hai lo stesso. Per poterlo affrontare con più serenità, tanto di guadagnare. Non è facile, nessuno dice che è facile, noi vogliamo soltanto vivere meglio, grazie al Signore Gesù Cristo, affrontare meglio le cose, essere anche piacevoli. La preoccupazione poi, in caso di mal di stomaco, la preoccupazione perché la malattia possa progredire, mi porterà a prendere le medicine, a fare dei controlli. L'incosciente non fa più nessun controllo. O quello che teme il risultato del controllo, non va più. Ma la preoccupazione sana mi porta a controllare il mio stato. La paura di una cosa grave mi porta dal medico, di una malattia seria mi porta dal medico. La preoccupazione per il mio stato mi porta a fare dei controlli. L'ansia mi fa già immaginare che sono già nella cassa da morte, che soffrirò chissà quanto, che c'ho qui, che c'ho là, su e giù, che la mia vita è distrutta completamente. Dio dice, ogni giorno porta con sé il suo affanno, vivi la giornata, mi direbbe il Signore. Ah, non riesco. Io sono già a 20 anni, fra 20 anni, o fra 10 anni, fra un anno, fra 6 mesi. È difficile vivere la giornata, certo, ma il Signore vuole portarmi lì. Vivi la giornata, non ti caricare di ansie inutili. Non renderti la vita impossibile, non farti schiacciare, distruggere. Ogni giorno porta con sé il suo affanno. Chi ha dei figli, magari. La paura che il figlio, non avendo un titolo adeguato di studio, possa soffrire nella vita. Non avere, diciamo, il sufficiente, economicamente parlando, per vivere su questo mondo, può portarmi a stimolare il figlio perché continui a studiare anche dopo gli anni dell'obbligo. Che può essere una spinta buona, positiva. Figlio mio, continua a studiare, ti farà del bene. Il timore che tu possa trovarti male, un lavoro non adeguato che non ti soddisfa, uno stipendio basso. Continua a studiare, figlio mio. È buono questo. Poi subentra l'ansia. Dice, e se mio figlio non ce la fa? E se non riuscirà? Ha preso 6, che è vicino al 5. Prossima volta prenderà 5, sicuro. E poi magari, se non riuscirà a ottenere il diploma o la laurea, darà a me la colpa che non l'ho sospinto abbastanza, che non l'ho esortato a suo tempo. Mi odierà. Anzi. Allora se il figlio porta a casa un 7, ti riprendere 8, figlio mio. Non basta il 7. L'ansia che non riesca, non ce la faccia, non arrivi, che possa trovarsi male dopo nella vita o condannare il genitore perché non l'ha sospinto, quest'ansia che lo porta a opprimere poi. Toglie la pace a tutti. Poi c'è la preoccupazione. Siccome ritengo giusto che mio figlio possa continuare gli studi, mi occuperò di lui. Andrò dai professori, gli starò vicino per sapere come va il suo andamento, terrò i contatti con lui per sapere che amicizie frequenta, che desideri ha, che distrazioni lo portano lontano dallo studio. Mi starò vicino, mi preoccupo, ma l'ansia è quella di farlo studiare di più, perché temo che non ce la faccia, che non riesca, che veniamo derisi, che ne so, che mi odi. L'ansia porta quindi a soffocare, a spingere continuamente. È altamente deleterio. Non ci porta, certo, a vivere ogni singola giornata. Ogni giorno porta con sé il suo affanno. Non ci sospinge a vivere in questo modo, ma ci sospinge nel futuro, a chissà anni più avanti, può temere cose che mai si avvereranno. Pare che un'inchiesta abbia trovato questi risultati, cioè che il 40% delle preoccupazioni della gente si riferiscono a cose che non succederanno mai. Quindi quasi la metà delle nostre preoccupazioni sono volte a cose che non succederanno mai. Quante energie, quanta tensione inutile, temendo cose che mai succedono. E pare che soltanto, per un'inchiesta questa, soltanto l'8% delle preoccupazioni della gente sono fondate. Diciamo un 92% di preoccupazioni che sono un po' inutili. È chiaro che se fossimo tutti indovini non avremmo grandi preoccupazioni, ma non siamo indovini, quindi affrontiamo un po' la giornata così com'è. Quindi siamo sulla terra, non ce lo dimentichiamo, siamo degli esseri umani, siamo veramente deboli, imperfetti, tendiamo alle ansie, alle preoccupazioni, è una cosa normale, non possiamo pensare di eliminarle completamente, è impensabile questo, ma dobbiamo riconoscere se la nostra condizione, come ho scritto prima, e cercare il Signore, il padrone delle tempeste, perché porti pace al nostro essere e ci dia un senso di sicurezza interiore. Che per quanto magari possano capitare cose spiacevoli, non è poi così grave. La cosa grave è perdere Gesù Cristo, la vita eterna, la speranza, quello è grave. Tutte le altre cose, sì, mi spiace, non è così grave. Ora che il Signore mi convinca di questo, mi dia un senso di sicurezza interiore, così come lo era lui in quella barca. Per spaventarsi, i discepoli, che erano pescatori, abituati alle tempeste, doveva essere una situazione molto difficile. Il Signore lì è rimasto calmo, sereno, aveva dentro una grande sicurezza in quell'occasione della presenza di Dio nella sua vita. Questa sicurezza la vuole trasmettere a noi, sentirci più sicuri di quanto siamo e quindi meno temerosi di poter perdere questo o quello, di poter vivere la giornata nel senso di non preoccuparsi più del dovuto. Chiaro che è legittimo avere dei risparmi, per esempio. Ma ci sono delle persone, incluso il mio papà che adesso non c'è più, che per quanto avesse in banca non era mai abbastanza, perché in lui c'era un'ansia di non avere a sufficienza, di potersi trovare in una condizione, non dico disperata, dove non era in grado di affrontare economicamente quello che stava succedendo, non avere denaro a sufficienza per affrontare una certa situazione che poteva succedere, era un po' così, un po' ansioso, e per quanto avesse in banca non era mai sufficiente. Questa è un'ansia. Avere qualcosa in banca è legittimo, ne coprirsi un momentino, certo, siamo anche logici. A questa ansia di mettere via perché mi può capitare qua, capitare là, poi se non ho abbastanza, cosa mi succede, cosa farò, che sarà di me? Questo non è da Dio. Questa è un'ansia che ti toglie, ti allontana dal Signore. Non ti consente di avere comunione con Lui. Sei preoccupato per raggiungere una certa meta che hai tu nella tua testa. Poi mio padre quasi non ha neanche intaccato i suoi risparmi, non ha speso praticamente niente nella sua malattia. Anzi, lo dico, ma lo dico così per dire, non posso dire che gli è successo qualcosa di particolare, ma conto della casa di riposo era 2 milioni e mezzo, pochi giorni che ho passato lì. Anzi, era 2 milioni, mia madre diceva, aggiungiamo anche mezzo milione di offerta così per la casa di riposo. 2 milioni e mezzo. È successo questo all'11, 12 o 13 aprile. Sono già 5 mesi. Questo assegno non è mai stato incassato. Sono andato alla casa di riposo facendo notare 3-4 volte, ho telefonato, qui non avete incassato l'assegno, ma io l'ho depositato, mi dice. Non si sa che fine ha fatto. Io sono andato 5 volte, adesso basta, no? Devo andare quanto? 50 volte? La mia coscienza è a posto. Sono andato a dire, ridire, stradire. Nessuno ha mai incassato quella sera. Sarà stato il Signore? Ma io non lo so, non posso dirlo. Forse. Un minimo di preoccupazione per il futuro ci vuole. Qualcosa da parte è logico averlo, ma l'ansietà per quello che potrebbe succedermi, trovarmi senza denaro, chissà quali situazioni mi schiacceranno. E quindi mettere via e non avere mai abbastanza. Hai 100 milioni, ne vuoi 200. Ne hai 200, vuoi 1 miliardo. Perché non sei mai sicuro di niente. Questa è un'ansietà terribile, da cui Dio ci vuole liberare. Per essere più sereni, più rilassati. Per poter avere comunione con il Signore, perché l'ansia mi porta lontano dal Signore, teso a risolvere ciò che per me è così importante e fondamentale. Dice Maria, scelto la buona parte che non le verrà tolta. Marta dice di molte cose si è affannata. Poi valutiamo noi a livello personale cosa è ansia e cosa invece è preoccupazione normale. Perché c'è la preoccupazione sana e c'è l'ansia che non è sana. Sono i principi soliti generali che vogliamo comunicare. Poi cerchiamo la sapienza del Signore per valutare le singole situazioni. È ansia o è preoccupazione? Uno è malsano, l'altro è sano. Trovare un equilibrio. Neanche dire sono col Signore, non voglio avere niente in banca, neanche una lira, 0 lire. Sei un incosciente, sei. Non spirituale, un incosciente. Che è ben diverso da essere spirituale. Equilibrio, equilibrio. Gli estremi sono sempre da buttare. Devo mettere via 1 miliardo per la mia vecchiaia, è un estremo. Sono col Signore, 0 lire, che ti porta? Un altro estremo, li buttiamo nella spazzatura entrambi. La via di mezzo, la sapienza. Che Dio ci vuole prima. Che anch'io spero di comunicare. Un equilibrio. Vivere un po' più alla giornata, ogni giorno. Porta con sé il suo affanno, non lasciamoci trascinare da quelle inquietudini, da quelle ansie che ci proiettano nel futuro temendo cose che forse mai succederanno. Riconosciamo questo se esiste in noi, confessiamolo, cerchiamo il Signore perché ci dia quel suo senso di sicurezza che ha dimostrato in tante occasioni, non temendo di perdere nulla, ma sentendosi nelle mani del Padre. Quella sicurezza di Dio, cioè di Cristo, deve diventare nostra nel momento che Cristo abita dentro di noi. La sua sicurezza deve diventare nostra sicurezza. Ciò che è suo diventa mio perché abita dentro di me. Abbattiamo le barriere, riconosciamo i nostri comportamenti anomali, riconosciamoli, offriamoli al Signore, confessiamoli e cerchiamo la sua presenza per vivere con una certa serenità interiore, pur in un mondo molto inquieto e instabile, ne possiamo percepire una certa sicurezza che ci è offerta da Cristo Gesù e che ci porta a vivere giorno per giorno, portando l'affanno del giorno e non riponiamoci, rimettiamoci nelle sue mani, accettiamo di farci guidare da Lui e riconosciamo i nostri atteggiamenti che sono contrari alla Sua parola. Chiamiamo i nostri